Buongiorno, la stagione estiva prosegue, ormai è tornato anche il caldo, prosegue regalandoci ancora giornate appunto belle, calde, quindi è sempre presente anche il bisogno di ristorarci per lenire la sete. Ma cosa bere e come bere per mitigare gli effetti del caldo, dell'arsura? Tra l'altro l'azione del bere non è legata solo all'estate, anche se in estate il fabbisogno di liquidi aumenta. Bere è un gesto quotidiano di cui non si può fare a meno per vivere, quindi vale la pena farlo bene, nel senso che bevendo possiamo anche provare piacere, se la bevanda è buona ed è quella giusta per quel dato momento della giornata. Questo dunque è l'argomento di oggi che desideriamo sviluppare con due ospiti, Giorgio Colli, esperto assaggiatore di bevande, ed Elio Marcon, barman di lungo corso presso il Grand Hotel Villa Castagnola a Lugano. Allora, la prima bevanda che mi viene in mente, la regina insomma delle bevande, la bevanda per antonomasia, è l'acqua fresca del rubinetto, naturale, gassata, ma pur sempre acqua. Tra l'altro la nostra acqua del rubinetto qui nella Svizzera italiana è un'ottima acqua, sempre controllata, tante volte anche migliore di certe acque minerali in bottiglia. Giorgio Colli, c'è da dire che l'acqua fresca gassata è quella che dà la sensazione di dissetare meglio, insomma dà più soddisfazione. Poi pare che dia anche un aiuto per digerire se consumata ai pasti, almeno questo è un'idea che si ha.
Esatto, la CO2, anidride carbonica, il gas comunemente detto presente in certe acque minerali, sostiene la sensazione di freschezza, di acidità dell'acqua. Quindi quando arriviamo con la bocca arsa, pastosa, se mi si passa la battuta,
certo,
perché fa caldo, perché da molto non beviamo, perché abbiamo guidato la macchina, magari siamo stati in zone polverose o salate, l'ambiente per esempio su una spiaggia marina, evidentemente questa acidità disseta più rapidamente di una bevanda che non ha CO2. Evidentemente c'è un rovescio della medaglia, come il conduttore ha detto, chi non tollera per motivi suoi fisiologici personali la CO2 nello stomaco può avere sensazioni di gonfiore e allora in quel caso è bene evitarlo, però andiamo in un caso limite. Senz'altro gli spumanti, se mi si consente già di continuare, hanno questo effetto, contenendo la CO2, non essendo che raramente dolci nel consumo quotidiano, perché con gli spumanti in genere si preferiscono i brut o i secchi,
certo.
E allora il gioco è fatto anche con i vini, con le stesse argomentazioni.
Certo, e poi l'acqua gassata di solito si beve un po' fresca, perché l'acqua gassata non fresca, un po' come le bibite anche gassate,
certo.
Come si fa un'aranciata gassata calda, non va bene, quindi deve essere comunque bella fresca.
Bella fresca perché abbassare la temperatura di servizio di una bevanda, che sia un'aranciata che contiene sempre un po' di zucchero, che sia uno spumante, che sia un'acqua minerale che ovviamente zucchero non ne contiene, ma la CO2 e la bassa temperatura si esaltano reciprocamente, aumentando la sensazione freschezza in bocca.
Comunque ci sono quelle acque minerali in bottiglia con un CO2 naturale, ma di solito sono poco gassate quelle lì.
Sì, in genere sono poco gassate. D'altra parte è notorio che la CO2 aggiunta e che in alcuni paesi europei proviene, sorpresa per qualche ascoltatore, proviene dall'eccesso di produzione industriale di CO2 nell'industria birraria. Addirittura in Danimarca, non cito l'azienda, c'è una birreria, c'è una strada, al di là della strada c'è la fabbrica di acqua minerale, lasciatemela chiamare fabbrica, dove all'acqua minerale si aggiunge la CO2 che arriva dall'industria birraria accanto.
Ecco, quindi una bella
integrazione industriale,
una bella integrazione
a minimo
industriale.
Costo zero, come si usa, o chilometro zero.
Chilometro zero, adesso che è di moda. Allora, Elio Marcon, vogliamo dare qualche buon suggerimento per bere l'acqua con un pochino più di piacere? Ecco, quando c'è un cliente del suo albergo dove lavora che dice no, io non voglio cocktail o altre cose così, dopo poi i cocktail magari li vedremo più tardi, ma voglio bere un bel bicchiere d'acqua, glielo dà così liscio o magari
effettivamente
con qualche accorgimento, diciamo?
Diciamo l'accorgimento è molto semplice, come diceva l'esperto. La cosa importante è di darglielo fresco, poi se piace gasato o naturale, diciamo, con il CO2. E la cosa importante si può sempre, la cosa, io credo che il ghiaccio sia indispensabile in questo caso, perché nonostante sia fredda l'acqua minerale, ma in generale quasi tutti i clienti gradiscono del ghiaccio. La cosa più semplice, o a meno che abbia una particolare richiesta, dice io.
Ghiaccio senza esagerare, perché senza se si esagerare. Mette troppo ghiaccio, poi l'acqua gassata si sgasa.
Sì, quello è vero. Questo è vero.
Quindi poi magari qualche accorgimento, una fettina di qualcosa.
Si mette una fettina di limone, quella su a piacere. Io trovo che la fettina di limone.
Solo limone,
In generale, solo limone.
Solo limone.
Difatti,
lime, per esempio?
Si può mettere anche il lime, se si ha a disposizione il lime, con vero piacere. Molti lo preferiscono, perché forse meno aspro. E eventualmente si può sempre giocare con l'acqua, si potrebbe anche, non so se adesso in questione dei sciroppi ci sono, che si può aiutare naturalmente a cambiare un po' il sapore.
Anche gli sciroppi è un argomento che vedremo. Giorgio Colli, una delle bevande più consumate, dissetanti dell'estate, è senza dubbio la birra. Ecco, ma di birra non ce n'è una sola, e allora cominciamo un po' ad illustrare quelle tre o quattro categorie più diffuse, anche le loro caratteristiche, in funzione sempre del dissetarsi.
Molto semplice. Qual è la birra che disseta maggiormente? Alla luce di quello che abbiamo detto qualche minuto fa, quelle birre che non hanno troppo zucchero, che hanno CO2 e una certa acidità, e sono le famose birre bianche, wheat beer per i fiamminghi, storiche perché risalgono al Medioevo, bière blanche per i francesi, Weissbier o Weizen per gli elvetici o i tedeschi, di lingua tedesca evidentemente. Ebbene, queste sono per eccellenza con poco zucchero, spesse volte con note leggermente fruttate, date da certi metaboliti provocati da certi lieviti selezionati. Quindi molto gradevole, molto leggere, mai molto alcoliche. Lasciano la bocca molto fresca. Seguono le birre che gli europei bevono maggiormente, le lager e le pils. Qual è la differenza tra le due? Tutte e due sono lupolate, le pils più delle lager. Qui è una questione di gusto, se lo vogliamo lupolata o no. Lupolo significa note erbacee, olfattive e gusto amaro, molto spiccate nelle pils, un po' meno nelle lager. Qui è una questione di gusto, però sempre essendo amare, anche con poco zucchero, certo. Relativamente poco zucchero, perché tutte le birre hanno uno zucchero residuo indiscutibile. Poi seguono le rosse, e qui direi andiamo su quelle un po' meno dissetanti, o le birre scure, a meno di arrivare tra le scure decisamente a quelle stile trappista o abbazia delle Fiandre, Belgio, dove abbiamo CO2, note fruttate, e qualche volta se qualcuno ama note molto fruttate, esistono anche le famose lambic a fermentazione spontanea delle Fiandre, aromatizzate con frutta che può essere la pesca, la ciliegia, frutta di stagione. Non c'è la molecola di sintesi del frutto, per togliere il dubbio agli ascoltatori.
No, c'è proprio frutta.
C'è il frutto e si fermenta tutto assieme, per capirci. Ecco, queste sono le tipologie più adatte.
Quindi diciamo quella più dissetante è la bianca. La bianca, da non confondere con la bionda.
La bionda è un po' la lager o la pils. Ecco, quindi è già un altro stile.
È già un altro stile, ma anche quella è abbastanza.
Ma anche quella viene subito dopo. Certo, se qualcuno non ama il gusto acidulo talmente fresca della birra bianca, oppure non ama l'aspetto torbido nel bicchiere dovuto ai lieviti in sospensione, che non fanno assolutamente venire il mal di pancia né dare disturbi intestinali, e ci siamo capiti.
Certo.
È una cosa molto naturale, non sono pastorizzate, e quindi se non amano questo aspetto di torbidità nel bicchiere e di eccessiva acidità, perfetto le bionde, che sono appunto le Pilsen, le Lager.
Comunque sempre belle fresche anche.
Belle fresche. Direi che la temperatura di servizio di una birra non dovrebbe essere nel bicchiere, non nel frigo, il frigo può essere qualche grado in meno, ma inferiore agli 8 gradi centigradi, naturalmente sopra zero, perché altrimenti il patrimonio aromatico della birra nel bicchiere non esce e noi non lo percepiamo, quindi ci diverte un po' meno.
Ma la birra alla spina a che temperatura esce?
La birra alla spina dipende come hanno regolato l'impianto, però il concetto è sempre questo: quando la birra arriva sul tavolo davanti al consumatore dovrebbe arrivare a 8 gradi. Se poi arriva a 7 perché siamo su una spiaggia dell'Italia del Sud o della Spagna o dell'Africa dove c'è il solleone sui tavolini che magari sono fuori dall'ombrellone, e allora in quel caso lì il bravo barman o il bravo sommelier o il bravo birraio si preoccupano di servire magari a 4, 5, 6 in modo che entro 5 minuti arrivi a 8, perché là siamo in condizioni estreme.
È questione di regolare,
la
spina.
Sì.
Elio Marcon, abbiamo visto appunto che di birre ve ne sono di diversi generi e non tutte così vanno servite allo stesso modo, cioè non servirei una scura come servo appunto una bianca, una bionda, no?
Beh, effettivamente la birra oggigiorno c'è la tendenza di berla molto fredda e quasi tutti preferiscono, c'è sempre, se c'è una piccola reclamazione sulla birra, che non è abbastanza fredda. E questo, non ne parliamo degli americani, perché per loro la birra la berrebbero a 4 gradi o anche sotto i 4 gradi. Io trovo che, come stava dicendo il nostro collega, l'esperto, io trovo che la birra dovrebbe essere fresca, ma non ghiacciata. Una volta si diceva in Italia che la birra si doveva bere calda, forse questo è completamente sbagliato.
È un po' sbagliato. Beh, proprio calda, no? Ma magari a temperatura
ambiente.
Certe,
cioè,
birre.
Una volta, appunto, la temperatura ambiente, una volta c'era una birra, che si, specialmente una delle tante, ma delle poche, diciamo, la birra di un irlandese, che quasi tutti lo sanno, ed è scura, e si teneva...
Beh, credo che possiamo dirle, la Guinness.
E la Guinness, sì, che penso che non c'è molta concorrenza con le altre. E in effetti la Guinness, io mi ricordo, quando molti anni fa, si teneva sotto il banco, cioè non nel frigo, sotto il banco, temperatura ambiente. Beh, era un po' complicato nel servirla, perché mentre si serviva una birra Guinness... ci voleva un attimo di tempo, perché...
Ma non dipende anche un pochino dal tenore alcolico il fatto di servirla più o meno fresca? Perché ci sono delle birre di 4 gradi percentuali di alcol,
sì,
e altre addirittura di 12-13.
Sì, sì, sì,
questo. Quindi
sì.
Giorgio Colli cosa dice?
Sì, è vero, però le birre che hanno un grado
tenore
alcolico, 8, 10, 12, io una volta ne ho trovata una 14 fatta in laboratorio, non disponibile normalmente sul mercato, sono birre molto strutturate, molto importanti. Non farei il distinguo chiare o scure, perché quelle sono una questione di tostatura del malto all'inizio del processo di brassaggio. Quindi in entrambe le tonalità ci sono, però sono birre molto speciali, con abbinamenti non dissetanti, cioè nessuno, ecco, si sognerebbe di proporre una birra a 12 gradi alcolici come aperitivo,
certo,
alle 11 o a quest'ora su una spiaggia del
Mediterraneo. Eventualmente invece per abbinare a qualche piatto.
Esatto, molto particolare, di selvaggina, di arrosto brasato, oppure se qualcuno vuol fare una variazione sul tema, al posto di un vino rosso importante, allora andiamo su una birra. C'è anche il pensiero di molti che le birre siano un po' meno caloriche, quindi in questa stagione, per chi ancora ha la fortuna di andare in vacanza al mare, si preoccupa di non prendere sovrappeso. E allora si pensa che la
birra... Ma è vero che sono meno caloriche?
Di massima sì, però rispondo con una battuta, dipende quanta se ne beve. Però a parità di quantità, cioè supponiamo che uno beva un decimo di litro, quindi un bicchiere di birra, e un decimo litro di vino, bicchiere con bicchiere, la birra ha un apporto ai gradi alcolici comuni intorno ai 4, come diceva il nostro conduttore, beh, in quel caso lì sì, l'apporto calorico è inferiore, e direi che anche circa un terzo di quello del vino, perché l'apporto calorico è dato da che cosa? Dall'alcol e dagli zuccheri. Grassi non ce ne sono. Se io abbasso il grado calorico, il vino a 4 normalmente non c'è, non è nei canoni della legislazione europea, e allora è chiaro che meno alcol, meno calorie.
Bene, noi proviamo a dissetarci ora un momento. Intanto annuncio a tutti gli ascoltatori che avessero delle domande da fare o anche delle esperienze da raccontare, perché no, su come dissetarsi, eccetera, sulle bevande, 0848 030707, il nostro numero di telefono, lo ripeto, 0848 030707, i nostri esperti sono a vostra completa disposizione.
Touch it.
Riprendiamo la chiacchierata sulle bevande dell'estate, su cosa bere d'estate. Il nostro numero è sempre a vostra disposizione, 0848 0307 07, per qualsiasi domanda, per raccontare le vostre esperienze in merito alla sete. I miei ospiti sono Giorgio Colli, esperto assaggiatore di diverse bevande, e Elio Marcon, barman al Grand Hotel Villa Castagnola Lugano. Allora, certo che oggi come oggi c'è una gran varietà, una gran scelta di bibite. Penso a quelle gassate tipo aranciata, limonata, chinotto, gassosa, cola, eccetera. Ma queste bibite, mi chiedo, sono veramente dissetanti? Sono veramente adatte all'estate, anche se bevute fresco, ovviamente, perché una bibita gassata calda non è il caso di berla.
Beh, veramente, grazie. Veramente le birre dissetanti, cioè le bibite dissetanti, sono fanno parte dell'estate. In effetti ci vuole, la cosa più importante è che siano fresche, e poi si possono anche combinarle, diciamo, con dei sciroppi, ad esempio l'acqua. Si può mettere.
Ecco, d'accordo, però le bibite, queste aranciate, sì, queste devono limonate, eccetera, devono essere fresche, ma sono zuccherate. Quindi mi chiedo se dopo uno ha voglia ancora di bere dell'acqua minerale per dissetarsi veramente.
Effettivamente è così. Se uno vuole veramente dissetarsi, penso che non c'è meglio di un'acqua minerale. Soprattutto, e va a persona a persona, se piace gasata, oppure se non piacciono il CO2, diciamo le bollicine, la prenda naturale. Quello forse disseta più di tutti. Però poi subentra un po' il gusto. Si serve con del ghiaccio in generale, ci si mette una fettina di limone, e poi ci sono altri rimedi. Si può.
Ecco, per esempio, non so, ci sono i vari tipi di sciroppi che possono essere utilizzati per preparare una buona bibita ristoratrice. Mi viene in mente lo sciroppo di tamarindo, che è un vero dissetante gradevole, ma forse direi poco utilizzato, lo vedo poco in giro.
Effettivamente il tamarindo è un buon dissetante, però non è molto di moda in questo momento, e in effetti direi che va benissimo con dell'acqua minerale. E basta, diciamo, acqua, ghiaccio, è perfetto così. Io ho degli altri dissetanti che io faccio con delle bibite, e lo faccio, ne ho fatti diversi. Uno,
facciamo qualche esempio.
Qualche esempio, io lo chiamo il baby fresco. Baby fresco è molto semplice, è per i giovani, e l'ha chiamato baby perché è proprio per i giovani. Sarebbe semplicemente una della menta. Naturalmente deve piacere la menta, un goccio di limone e una bitter lemon. Una bitter lemon che è quel dolce amaro, che va molto bene ed è molto dissetante. Lo si guarnisce con un ramoscello di menta e una ciliegia rossa, possibilmente senza alcol, cioè una ciliegia che non sia quella del maraschino, perché altrimenti per i bambini non è l'ideale. E effettivamente lo stesso lo posso fare con alcol. Lo chiamo fresco. Ed è fresco in tutti i sensi, fresco come sapore, fresco come... E poi ci metto un'aggiunta di vodka. Lì,
poco, mi raccomando.
No, ma la vodka è messa in questo ambito, sì, ed è molto dissetante, però ha un po' di corpo. Diciamo un long drink è un 40 grammi, per cui non è eccessivo la vodka. Cioè io parlo come digestivo, come dissetante, però per gente naturalmente non certo per i ragazzi. Ed è una cosa che va benissimo, perché disseta ed è piacevole.
E comunque anche con gli sciroppi l'importante è proprio il giusto equilibrio tra lo sciroppo e l'acqua. Che proporzione, per esempio, per un decilitro di bibita? Forse un decilitro è troppo,
no,
poco.
Si può fare, ad esempio, di solito un bicchierone, 3 decilitri,
ecco,
sono
3 decilitri.
3 decilitri si mette di sciroppo, penso 20 grammi di sciroppo, penso che sia sufficiente.
20 grammi,
cioè sarebbe,
significa
2 cl.
Ah, 2 cl.
2 cl, se lo vuole Perché io trovo che rimane piuttosto dissetante così. Se si carica un po' troppo di sciroppo, c'è troppo zucchero e forse non è più un dissetante.
Ma poi ci sono anche, diciamo, i frappè che si bevono freschi e che, oltre a placare la sete, costituiscono, pur essendo una bevanda, un'alternativa, diciamo, un piccolo pasto ad uno snack, una specie di merenda tra il pranzo e la cena.
Beh, effettivamente si potrebbe dire, cioè, sul pomeriggio, se si prende un bel frappè, è veramente quasi la merenda. Sono nutrienti, questo senz'altro.
Cosa mettiamo nel frappè?
Nel frappè in generale è del gelato e del latte. Questa è la linea base. Poi il gelato, si può scegliere qualsiasi gelato. Ci sono ad esempio, io faccio ad esempio dei cocktail di frutta totalmente analcolici. Cioè spremuta d'arancio, spremuta di pompelmo, limone, un goccio di granatina, che poi sciroppo di granatina, ed è semplicissimo. Questo va da me per la maggiore ed è totalmente analcolico, naturale. Io li chiamo i cocktail della vitamina C.
Certo.
Ed è veramente molto dissetante, quasi non ho mai avuto alcun problema. Questo si può elaborare dopo in seguito con dell'alcol, se c'è una persona che gradisce dell'alcol. In generale con dell'alcol metto una cosa molto leggera, della batida del cocco, oppure un profumo di white peach, si può dire, è un liquore, però questo solo per il profumo.
Solo per il profumo, quindi
perché in effetti è poco alcolico.
Poco alcolico.
C'è quello totalmente analcolico, che lo chiamo Pink Panther, perché questo per i bambini penso va alla maggiore, soprattutto gli si mette un po' più di granatina. La granatina è una cosa favolosa, perché è come quando uno si vuole fare un maquillage, cioè vuole le donne che si mettono la cipria una volta, oppure si mette il make up. Ecco, questo è perfetto per il colore, si cambia solo il colore.
Ed è buono.
Ed è buono. Ed è molto
piace.
Esatto.
Sentiamo Adriana, buongiorno.
Buongiorno.
Allora,
volevo porre una domanda al signor Basso. Una volta usava molto...
Il signor Colli.
Pronto?
Sì, pronto, dica pure, signora.
Scusi, usava molto il frappè all'alchermes, che aveva un colore leggermente rodato, era fatto con il liquore alchermes, che penso sia caduto in disuso, però il frappè era decisamente un ottimo frappè. Volevo chiedere, scomparso dalla circolazione?
Ma non mi sembra che sia scomparso l'alchermes.
Ma non si sente più nominare, anche quando lei vede nelle liste dei frappè, diciamo, disponibili.
Vabbè, forse nelle liste dei frappè effettivamente non c'è il frappè all'alchermes.
Quello sembra scomparso dalla circolazione. Volevo chiedere al signor Basso cosa ne pensa.
Ah, il signor Marcon, sì. Allora, è scomparso o non è scomparso?
Beh, ha ragione la signora. È scomparso perché questo alchermes io non riesco più a trovarlo, oppure perlomeno non ne facciamo più uso. E lo trovo, questo già diventa un frappè piuttosto alcolico, giusto?
Appena, perché non è che ce ne volesse quantità industriale di alchermes.
Sì, però naturalmente c'è dell'alcol, per cui non è proprio indicato ai bambini o le persone che vogliono...
Però è per dare quel dato gusto, quel gusto,
sì,
particolare dell'alchermes, che fa piacere, no signora?
Sì, io lo trovavo delizioso e mi dispiace che sia scomparso, pur essendo io astemia a notti, perché io proprio non bevo alcol assolutamente, ma il frappè all'alchermes, ripeto, con appena un accenno, sì, lo trovavo decisamente squisito e introvabile.
E la base qual era del frappè?
Lo ignoro, io lo ordinavo, non è che lo facessi io.
Ah, quindi magari, non so, forse gelato alla vaniglia o...
Non lo so, questo non glielo so dire. L'alchermes era presente e dava un sapore ben definito. Quale altro ingrediente ci fosse oltre al latte e al ghiaccio, lo ignoro.
Beh, questo... Molto bene, signora, grazie per il suo intervento. Forse
grazie a voi.
Grazie mille. Può essere un buon motivo magari per proporlo ai clienti dell'albergo.
Proporlo, quello senz'altro. Di solito la Kermes oggi si può trovare ancora nelle pasticcerie. Ecco. Penso che proprio non negli alberghi, nei bar degli alberghi, penso che lo facciamo poco uso di questo.
Magari nei cocktail.
Nei cocktail, ma io direi che abbiamo abbastanza prodotti da evitare. Però se su richiesta si può farlo.
Si può fare. Si Giorgio può... Colli.
Io confermo le notizie che ho io. In Europa l'alcherme si usa soprattutto in pasticceria. A questo punto esiste nel mondo degli abbinamenti, pasticceria, dolci, bevanda nel bicchiere, il cosiddetto abbinamento per concordanza o per assonanza, cioè il richiamo dei profumi. Esempio storico che tutti conoscono in Europa: brasato al Barolo si beve col Barolo. Qua un prodotto di pasticceria, una torta, una sfogliata, non entro nel merito, con l'alchermes può essere benissimo abbinato a un vino, per esempio uno spumante, magari leggero. In Francia lo fanno spesso con le blanquette de Limoux, aromatizzato oppure avvicinato all'alchermes. Dopodiché è un abbinamento a tavola per il consumatore perfetto. E questo discorso degli abbinamenti bevande estive con cibi estivi è molto di moda in Europa. Per esempio, il governo francese ha sostenuto, non vado nei dettagli per evidenti motivi, ha sostenuto ormai da 3 o 4 anni delle campagne che vanno sotto il nome aperitif, che è un nome evidentemente neutro, e con queste campagne ha spinto certi prodotti anche bio, a basso contenuto alcolico, estivi, spumanti rosati, su questa linea, che possono benissimo essere abbinati nel bicchiere all'alchermes o quanto l'estro artistico del barman può consigliare.
In effetti i francesi fanno queste cose qui, sì, anche con lo champagne.
Certo.
Ecco. Giorgio Colli, lei è un esperto assaggiatore di caffè anche, eh? E un buon caffè freddo è un'ottima bevanda anche lì estivo, un ottimo dissetante, direi anche tonificante quando il caldo ci ha un po' spossati, c'è un caldo umido, uno si beve un bel caffè freddo e si rigenera un po', no?
Sì, si rigenera perché rinfresca. Poi se abbiamo il coraggio professionale di non metterci lo zucchero, risolviamo tanti problemi, perché faccio una battuta... gli esperti degustatori di caffè degustano il caffè sempre senza zucchero e senza latte, quindi tal quale come esce dalla macchina, perché altrimenti intervengono altri parametri, i giudizi restano falsati. Quindi se riusciamo a bere un caffè amaro, freddo, non abbiamo lo zucchero che ci impasta la bocca, risolviamo i problemi di qualche caloria perché i grammi sono pochissimi dello zucchero e abbiamo... l'apporto del caffè, che ovviamente contiene caffeina, certo se lo prendiamo decaffeinato questo problema non, questo vantaggio non c'è, ma abbiamo la caffeina che ci dà la carica. Se magari abbiamo
fatto,
ci tonifica, se abbiamo fatto magari un po' di chilometri col caldo in autostrada, se siamo stanchi, se è tardi la sera e dobbiamo arrivare a casa, beh, un caffè non decaffeinato, fresco, certamente ci disseta e ci tonifica.
Certo, comunque sempre, naturalmente deve essere il caffè con la caffeina, altrimenti...
Certo.
Ecco. Che caffè? E cosa mettiamo? Perché se beviamo un bel bicchiere di caffè freddo, non penso che sia tutto caffè. Dobbiamo... o no? O può essere tutto caffè?
Può essere tutto caffè. E
allora vuol dire almeno 5-6 espressi.
Sì, però i problemi medici con l'espresso si pongono dopo 10-12 tazzine nella giornata. Problemi di tipo fisiologico, certo, addirittura certo, patologico. A 5-6, se uno ha ancora 3 ore di autostrada e tollera bene la caffeina, non è un dramma. Però io devo supporre che molti baristi, consentitemi la parola baristi, ci aggiungono un po' di acqua per renderlo più gradevole, per cui penso che difficilmente si arriva ai 5-6 caffè. Sul discorso caffeina aggiungerai una cosa, che se siamo in un grande bar come quello di Villa Castagnola, per esempio, visto che siamo a Lugano, e possiamo permetterci di chiedere un caffè espresso da caffè arabica o robusta, la musica, il contenuto di caffeina cambia molto. Cioè, se abbiamo questa scelta possibile delle due tipologie botaniche di materia prima caffè e l'espresso alla fine sarà leggermente diverso, se scegliamo quello espresso fatto con varietà robusta, abbiamo un contenuto caffeina che è circa il doppio di quello dell'arabica. Quindi, se dobbiamo tenerci svegli, scegliamo, se si può, un caffè robusta.
Robusta, altrimenti...
Altrimenti l'arabica è più delicato, più fine, più profumato, più fresco di acidità, però se è freddo con l'acqua il problema della freschezza e dell'acidità diventa secondario perché ci ha già pensato il frigorifero.
Chiaro, chiaro. 0848 030707 il nostro numero di telefono. Noi riprenderemo fra un momento la nostra chiacchierata. Zero 0808 03 07 07 per mettersi in contatto con noi per domande, suggerimenti, raccontare le proprie esperienze sul bere in estate. E quindi eccoci all'ultima parte del nostro discorso su cosa bere in estate. Ospiti in studio, lo ricordo, Giorgio Colli, esperto conoscitore delle più comuni bevande, e Elio Marcon, maestro barman. A questo punto direi che nella nostra chiacchierata dobbiamo inserire il tè, una bevanda dai mille gusti, molto consumata d'estate nella versione fredda. Ecco, il tè. Di solito si parla di tè nero con l'eventuale aggiunta di limone. Ora, come per le birre, anche per il tè si deve dire che non ce n'è uno solo. Consideriamo comunque i tè più comuni e sempre nella versione fredda, evidentemente. Quali possono essere i consigli sia per il tipo di tè da scegliere sia per come servirlo al meglio? Elio Marcon, di tè si servono, un barman serve dei tè?
Sì, un barman serve dei tè, forse non è il suo preferito, come
diciamo. No, il barman di solito fa i cocktail.
Fa i cocktail, potremmo sperimentare anche dei cocktail con il tè, però diciamo si può variare un pochino, soprattutto se averlo molto freddo. L'iced tea, come lo definiscono, deve essere col ghiaccio per forza. È un po' strano servire un tè freddo senza ghiaccio. La sua bella fetta di limone va benissimo. Poi ci sono adesso i tè la maggior parte sono quelli alla pesca, tè al limone e molti altri. Ma io trovo che servire un tè con un po' di menta, diciamo la menta fresca, non è...
Tè nero?
Tè nero, con un po' di menta non è presentato male.
Oppure il tè di menta.
È il tè di menta, giustissimo, con un goccio di limone. E questo piuttosto diventa un dissetante. Bisogna stare un po' attenti con lo zucchero. È tutto lì. Per me è un bel tè di menta,
anche senza
freddo,
zucchero.
Anche senza zucchero, ma un goccio di limone e un ramoscello di menta fresca come decorazione. Trovo che sia molto bello.
Magnifico. Sentiamo Liliana. Buongiorno, signora.
Sì, buongiorno. Per favore, chiedevo il caffè al ginseng. È vero che è decaffeinato?
Il caffè al ginseng, cioè con l'aggiunta di ginseng.
Io lo bevo solo al bar perché non bevo caffè.
Vabbè, certo, perché sono cose allora. Che...
Però mi hanno detto che è parificato al decaffeinato.
Al decaffeinato. Sentiamo Elio Marconi.
Grazie mille.
Grazie a lei, signora Liliana.
Effettivamente, Liliana, lei ha ragione. Ginseng, perché è fatto col ginseng. Non vedo come possa avere la caffeina, per quello... Io penso lo può bere al posto del decaffeinato.
Però, scusate, cosa vuol dire caffè... col ginseng, se è caffè,
cioè non è caffè,
caffè
in effetti.
Con un po' di ginseng per dare, non so, quel tono in più, che però poi bisogna vedere, magari è solo un po' il gusto, no? Giorgio Colli, a me sembra strano.
La caffeina c'è nel caffè, la teina c'è nel tè, il ginseng avrà qualche altra molecola che io onestamente in questo momento non conosco.
No, comunque anche è perché, una moda adesso,
sì,
il caffè col ginseng.
Avrà altre molecole, buono, e poi qui io vorrei rilevare un altro aspetto, la sensibilità di ognuno. C'è chi è molto sensibile alla teina, chi è molto sensibile alla caffeina e chi non, probabilmente è molto sensibile o per nulla sensibile a certe molecole di sostanze nervine, come dicono gli specialisti del ginseng.
Comunque si può chiedere al barista, per esempio, se fa questo caffè al ginseng, se è con la caffeina o senza caffeina. Però comunque il caffè c'è sempre, con o senza caffeina, perché sennò che col ginseng non puoi fare un caffè.
No.
Poi potrei fare qualche altra bevanda, non
ma
lo so.
Secondo me lo chiamano caffè, ma non è un caffè. È semplicemente un distillato, cioè una...
No, ma esiste comunque, sì? Esiste il caffè col ginseng, come esiste il caffè con dentro altre cose, si mettono, non so...
Come il caffè corretto, dice?
No, beh, no, il caffè corretto è un'altra cosa, col cardamomo o
sì.
Qualcuno mette...
Sì,
aromatizzato.
Aromatizzato,
ecco,
giusto,
aromatizzato.
La parola giusta è aromatizzato. Ecco, una cosa che dico, volevo spiegare per i tè neri, ad esempio, che c'hanno teina. Io ho avuto una signora pochi giorni fa che ha preso dei tè freddi e questa signora era naturalmente all'ottavo mese di gestazione. E io gli ho chiesto, ma signora, cioè non gliel'ho proibito, però gli ho dato un consiglio. Per me così tanta teina non penso che faccia bene al piccolo. E lei mi dice no, io sono abituata. Però io dico sinceramente, ai bambini sconsiglierei di dare dei tè freddi, soprattutto verso sera,
perché comunque anche
hanno della teina,
hanno una minima parte di teina. Abbiamo Luciano al telefono. Buongiorno.
Buongiorno. Allora, io volevo giusto ricollegarmi un attimo ai tre discorsi che avete fatto fino adesso tra birra e caffè. Ma se mi è permesso una specificazione, magari. avanti. Quello che vendono come caffè di ginseng è nient'altro che un infuso. Praticamente sarebbe come un tè, viene fatto a bustine direttamente dentro queste macchine che vendono, no? Poi anche, ecco giusto, stavamo parlando di gravidanza, teina, tutto quello che potrebbe fare male al...
al nascituro.
Secondo me la miglior cosa che anche i bambini sarebbe un tè di fiore di lamponi, che aiuta molto quello che è anche la gestazione della mamma e poi anche aiuta anche al bambino dopo in quello che è a star tranquillo, a dormire meglio.
Comunque un tè ai fiori di lampone?
A foglie.
Alle foglie di lampone, di è un infuso.
È un infuso, sì, praticamente
una
non
tisana,
è un tè, è un infuso.
Sì.
Ecco. Il tè è solamente il tè nero che viene fatto,
esatto,
gli altri
sono
tutti infusi, sì. Niente, poi volevo dire, molto interessante anche il discorso che avete fatto sulle birre, sulle temperature, volevo dire appunto che ultimamente si va troppo sulle birre troppo fredde, si abbatte completamente tutto quello che è il gusto e non si assapora più il vero gusto di quello che è una birra. Almeno penso.
Molto interessante, giusto quello che
perché
ha detto il nostro ascoltatore.
La temperatura troppo fredda abbassa totalmente tutto quello che è il gusto, tutto quello che è il sapore intero della birra. Poi adesso vengono strapastorizzate, quindi già la birra perde già tantissimo di quello che è le sue proprietà, del lievito, tutte queste cose qua. Niente, poi volevo ricollegarmi anche a quello che è bibite estive, molto d'accordo col barman del Villa Spagnola che... non che ci conosciamo, però ci siamo visti già lì nel bar di La Castagnola, molto bravo, mi ha consigliato dei cocktail una volta fantastici.
Allora, signor Luciano, è urgente, abbiamo una comunicazione per gli automobilisti, scusi,
Attenzione, sull'autostrada A1 Zurigo-Berna tra Wankdorf e Berna-Forsthaus un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A1 tra Wankdorf e Berna-Forsthaus un veicolo circola contromano.
E beh, era proprio un annuncio urgente questo qua.
Sicuramente molto
mio.
Più importante.
Ecco, allora grazie per il suo intervento,
prego,
signor Luciano.
Niente.
Ecco, e mi sembra che il signor Luciano abbia perfettamente ragione, perché un po' anche come per il vino, è uguale anche per le birre, se il vino è troppo freddo perde un po' gran parte degli aromi.
E questo ecco, soprattutto Colli. Quando noi abbiamo questo vino o queste birre in abbinamento con certi cibi, perché dobbiamo avere l'esaltazione, l'abbinamento è perfetto quando la bevanda esalta il cibo e il cibo esalta la bevanda. E in questa luce, ritornando al discorso della campagna aperitif prima gestita in Europa da Sopexa, governo francese eccetera, non sono aziende, si occupano solo di educazione al gusto e alle bevande, abbinavano certi vini specifici estivi, quindi i rosé, alcuni bio, champagne, a confetture, terrine, patè, carpacci, formaggi adatti e mirati. Lo scopo qual è? Anche in sede aperitivo, momento di tentativo di dissetarsi e di restaurare il fisico, di avere la perfezione cibo-bevanda.
Bene, abbiamo l'ultima telefonata. Patrizia, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io volevo fare due osservazioni in merito a quello che è stato detto questa mattina.
Sì, prego.
Allora, innanzitutto io uso regolarmente l'Alkermes in pasticceria e lo trovo in qualsiasi supermercato italiano.
Infatti l'abbiamo detto, l'Alkermes in pasticceria si usa.
Nei supermercati generalmente si trova, ecco.
Sì.
E poi un'altra cosa riguardo all'aggiunta di ghiaccio per le bibite. Io regolarmente faccio delle tisane che bevo a temperatura ambiente e trovo che la bibita troppo ghiacciata non sia dissetante. Cioè questa è la mia opinione, la mia esperienza. Cioè il ghiaccio che viene messo regolarmente nelle bibite già fredde, quando vengono servite nei bar, nei ristoranti, secondo me non sono molto dissetanti rispetto a una bibita a una temperatura un po' più elevata. Ecco, volevo semplicemente fare queste due osservazioni.
Grazie signora Patrizia.
Grazie, arrivederci.
Buona giornata.
Arrivederci.
E la signora Patrizia, anche lei ha ragione, è una bibita a temperatura, diciamo, ambiente, le sue tisane a temperatura ambiente vanno benissimo, solo che una bibita bella fresca forse dà maggiore soddisfazione, no, maggior piacere. Magari dissetta forse di meno, come dice la signora, ma da maggior piacere. Siamo in chiusura, ringrazio i miei due ospiti, l'esperto assaggiatore di bevande Giorgio Colli e il maestro barman Elio Marcon del Grand Hotel Villa Castagnola a Lugano per gli interessanti suggerimenti sulle bevande estive. E a voi tutti all'ascolto un pensiero cordiale e buon proseguimento d'ascolto sulla Rete 1.